Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, come naturalmente Silvia Antonini. Buongiorno Silvia e bentornata.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E poi naturalmente in regia Mauro Magnitosi. Sei superstiziosa, venerdì 17?
No, dai, cerchiamo di non esserlo.
Ok. E allora scendiamo subito nella scienza, più scienza che non si può, cioè l'intelligenza artificiale sarà una delle competenze più richieste nel mercato del lavoro, e non solo per quanto riguarda le professioni tecniche, informatiche, in ambito tecnologico insomma, ma anche in quelle legate alla cura e servizi per le persone, inclusi l'orientamento, la formazione e l'inserimento sociolavorativo. Lo dice uno studio preciso che si intitola Il futuro delle competenze nell'era dell'intelligenza artificiale, realizzato dalla società di consulenza aziendale EY con Manpower Group, multinazionale guida nel settore delle Workforce Solution Innovative e dal leader europeo nel settore dell'editoria scolastica, ossia Sanoma Italia. Lo scopo dello studio è costruire un modello predittivo della domanda di professioni e competenze in Italia da qui al 2030, insomma siamo là. Un altro aspetto è che non ci sarà l'effetto sostituzione del lavoro umano con l'intelligenza artificiale, questo lo credete voi, e la domanda continuerà a crescere però più lentamente sin dall'anno prossimo e ancora di più dal 2027 in contemporanea con la diffusione nelle aziende di soluzioni di AI generativa e robotica avanzata. Ma in quali settori, Silvia, l'intelligenza artificiale ha un impatto particolarmente positivo? Sulla domanda di lavoro, ovviamente.
Allora, intanto nelle telecomunicazioni, nelle public utilities, nella chimica, ma anche nei settori legati alla trasformazione dei servizi e delle competenze, lo abbiamo detto prima.
Sì.
Invece si prevede che avrà un effetto negativo in tutte, in quelle diciamo professioni che hanno un livello di specializzazione meno elevato e magari dove i processi diciamo automatizzati avranno più presa. Si parla per esempio delle banche e delle assicurazioni, dove già alcuni processi sono regolati con
in banca non ci vai praticamente più.
Esatto. Per quanto riguarda le singole professioni, la crescita della domanda legata all'intelligenza artificiale riguarderà profili molto eterogenei. Stiamo parlando di ingegneri, ovviamente, fisici, più 7%, ma anche analisti di mercato e psicologi del lavoro e della formazione, più 3%. Crescerà la domanda di profili ad alto contenuto creativo, stiamo parlando degli architetti, dei progettisti, dei pianificatori, ma anche le professioni legate al marketing, alle vendite e quindi il management.
Wow!
Tra l'altro si assisterà alla nascita di nuove forme di lavoro a distanza e di collaborazione tra ecosistemi diversi ma comunque interconnessi. Dovranno comunque essere sempre gli umani a governare lo schema di gioco e a definire il concetto di valore del lavoro. Non può essere la tecnologia a dire quanto vale un certo tipo di lavoro, quanto impatta nell'economia di un'azienda o di un'organizzazione.
E poi tutti i verdi, ricordiamocelo, perché dovremo sempre di più essere legati alla sostenibilità e agli obiettivi ESG. Ci sarà quindi una crescita del green jobs e delle green skills specializzate, evoluzioni che avranno un impatto sugli equilibri nel mondo del lavoro. I lavoratori che appartengono alle categorie in calo dovranno essere riassorbiti in altri ruoli critici, mentre il sistema di istruzione deve intervenire per tempo per evitare il vuoto di competenze professionali adeguate o talent shortage. Ci si aspetta un aumento della mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. Nel settembre del 2023 la quota di assunzioni che le imprese italiane giudicano difficile realizzare ha superato il 48%, mentre la percentuale dei posti di lavoro disponibili ma non occupati, job vacancy rate, è attorno al 2%, con perdite stimate pari al 3% del valore aggiunto annuo di industria e dei servizi. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Atlanta, Milano, un venerdì 17, come tanti, e come tanti naturalmente ammansito, accarezzato, valorizzato le nostre fantastiche proposte musicali, per esempio Sen Morimoto ovviamente è un artista giapponese, è nato a Kyoto e però poi ha raggiunto il suo status di musicista alternativo che si muove tra indie, jazz, rap e multistrumentalismo in Massachusetts. Oggi pubblica questo Diagnosis, che appunto è un misto di un sacco di influenze. E allora questa è If the Answer Isn't Love. Dagli ultimi dati dell'Osservatorio sulla Digital Innovation si evince una crescita della necessità delle aziende di adottare, Silvia, approcci collaborativi per lo sviluppo. Quindi basta con i maestrini, cioè bisogna cercare di interfacciarsi. Abbiamo parlato anche prima di ecosistemi differenti che si incontrano, che si relazionano. E quindi qua oggi parliamo di capitale relazionale. Sulla sorta di una nuova release editoriale, ossia il libro edito da Egea, Innovationship, una guida per reinterpretare l'innovazione e integrarla nei processi di creazione del valore. È stato scritto da Benedetto Buono e Federico Frattini e con noi c'è proprio uno degli autori, Benedetto Buono. Benedetto, buongiorno e benvenuto qui da noi.
Buongiorno, buongiorno, è un piacere essere qui con voi e con la community che ci ascolta.
E allora, che cosa si intende per capitale relazionale e che vantaggi può portare a livello innovativo?
Sì, allora, il capitale relazionale è un concetto abbastanza recente nel dibattito manageriale internazionale e si può intendere in diversi modi. Forse il più semplice è quello di indicarlo come l'insieme di tutti i legami sociali che vanno a interconnettere proprio gli individui, le persone e di conseguenza anche le organizzazioni, le aziende di qualsiasi natura essa siano. Tali legami sociali sono alla base della produzione di vantaggi individuali e collettivi, altrimenti non raggiungibili, appunto non attivando questo questo tipo di legame. Il capitale relazionale è da intendere a tutti gli effetti come una forma di capitale, alla stessa stregua del capitale finanziario e di quello tecnologico. Permette a livello innovativo fondamentalmente di navigare e di restare competitivi, quantomeno, nel mondo contemporaneo, no? Che è stato definito in tantissimi modi: volatile, incerto, in tumultuoso divenire, continuo divenire. E il capitale relazionale permette di aprirsi al mondo, no? In ottica di open innovation, quindi un'innovazione aperta, recependo degli input, delle idee, delle suggestioni che nessuna organizzazione, per quanto grande e per quanto ricca, può sperare di trovare al suo solo interno, no? A tutto beneficio evidentemente della capacità di leggere scenari, mercati e consumatori, e quindi in definitiva la capacità di innovare.
Senti, ma come si comporta l'Italia? Siamo a buon punto punto di vista della relazione? Ci interfacciamo, collaboriamo, cresciamo su questo versante?
Io direi che per una volta possiamo essere mediamente soddisfatti rispetto a questa tematica, quindi direi bene. Un po' perché l'Italia è storicamente, certamente, uno di quei paesi nel quale la corporate culture e la cultura in generale è più avvezza e più fertile nei confronti della tematica relazionale. Come si suol dire, gli italiani ce l'hanno nel sangue, no? Al pari anche di paesi economicamente e finanziariamente più avanzati, come per esempio gli Stati Uniti o UK. Ciò che manca tuttavia da noi, come in tantissimi altri contesti, è invece un approccio strutturato e strategico alla costruzione e alla gestione del capitale relazionale per l'innovazione. Ecco, il nostro libro è ricco tuttavia di casi imprenditoriali sia internazionali ma anche italiani di successo dal punto di vista dell'utilizzo del capitale relazionale, e abbiamo raccontato tanti casi e quindi anche dal nostro punto di vista empirico possiamo dire che sì, in Italia insomma si gestisce e si approccia mediamente abbastanza bene questa tematica.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Ha citato appunto alcuni esempi, o meglio, ha detto che nel vostro libro fate alcuni esempi. Magari se ce ne può raccontare uno che abbia, secondo lei, che sia emblematico, che sia ovviamente di successo e che possa essere anche un po' da esempio.
Sì, assolutamente. Tra i casi me ne vengono in mente diversi e abbiamo intervistato tanto imprenditori innovativi, cosiddetti start-upper, quanto top manager di grandi o grandissime organizzazioni. Penso per esempio a Mod Finance, la triestina Mod Finance, che è una cosiddetta fintech, una delle più importanti in Italia, e Mattia Ciprian, che è uno dei due fondatori, ci ha raccontato come all'inizio della loro avventura imprenditoriale il capitale relazionale è stato fondamentale per andare a cooptare sul mercato quelle competenze, quei profili di altissimo livello, mediamente tutti PhD, dottorandi, con delle competenze avanzate a livello di analisi finanziaria e di gestione e strutturazione di modelli di dati molto evoluti, che appunto sono difficili da rinvenire sul mercato, e soltanto attraverso i legami forti, evidentemente, no? Di cui parlavamo qualche minuto fa, sono stati in grado di appunto individuare questo tipo di professionalità e avvincerle a un disegno strategico innovativo, e di conseguenza in quel caso il capitale relazionale è stato essenziale per fare questo. D'altro canto, in contesti anche molto più grandi, e penso ad esempio Eni, che abbiamo intervistato, piuttosto che Poste Italiane, tutti i giganti, no? Attrazione istituzionale, ci è stato raccontato come l'approccio alle più moderne tecnologie, alle innovazioni degli ultimi anni, sia stato possibile proprio grazie ad un approccio open, quindi di open innovation, che si è aperto al mondo letteralmente, quindi a contesti internazionali, che sono riusciti a portare e trasmettere all'interno di queste grandi organizzazioni soluzioni e tecnologie a tutto beneficio dei consumatori, no? E quindi del mercato finale. Ho citato due o tre esempi di natura molto diversa, quindi dalla startup alle grandi organizzazioni, che hanno capitalizzato effettivamente l'utilizzo del patrimonio relazionale in chiave strategica.
Senta, le volevo chiedere anche un'altra cosa. Il discorso delle relazioni secondo me è sempre stato vero, però solo adesso diventa un asset, mi sembra di capire. Cioè, secondo me comunque tra le aziende queste relazioni erano importanti anche prima per crescere, oggi diventano un asset riconosciuto. In quali settori si manifestano, diciamo, i casi più virtuosi in questo senso?
Allora, effettivamente, come le dice, sono assolutamente d'accordo, è qualcosa di ancestrale, no? L'utilizzo delle relazioni per fare business in qualsiasi settore. E di fatto, osservando un po' il panorama internazionale, ci sono numerosi casi di successo, no? Di piccole, medie e grandi organizzazioni che appunto in ogni industria, in ogni settore hanno innovato con successo partendo proprio da una gestione lungimirante e illuminata del capitale relazionale. Tuttavia, negli ultimissimi anni, complici diversi fattori, l'attenzione e la ricerca accademica sul tema sono diventate sempre più importanti, proprio perché da un lato il capitale finanziario è diventato largamente accessibile. Oggi la liquidità non è più un problema, anzi i grandi money manager, i grandi investitori fanno a gara a trovare asset innovativi sul quale investire una montagna di liquidità. Il capitale tecnologico, d'altro canto, è sottoposto a un processo di commoditizzazione, come si suol dire, sta diventando sempre più una commodity e sempre più lo sarà, anche qui abbassando incredibilmente i costi di accesso a tecnologie che fino a qualche tempo fa sembravano spaziali. Di conseguenza la fonte del vantaggio competitivo deve essere trovata altrove, e in un mondo, in uno scenario come quello che abbiamo descritto anche insieme poco fa, quindi in continuo divenire, in stravolgimento di fatto, dove il cosiddetto cigno nero teorizzato da Taleb tra gli altri è ormai diventato usuale, si fa difficoltà a trovare un cigno bianco.
Esatto, è quasi il cigno bianco l'eccezione ormai.
Da solo, esatto, in un contesto come questo evidentemente gli altri sono l'ancora, sono il faro per provare a vedere il mondo in maniera sfaccettata e navigare questa complessità, no? Si cita spesso questo complesso di navigare la complessità. I settori quindi dove rinvenire casi virtuosi sono effettivamente trasversali e vanno tanto dal mondo della finanza quanto al mondo delle startup deep tech, no? E fino addirittura anche al mondo del public affair e del lobbying, che sono dei settori di business molto di nicchia e tipicamente visti come, diciamo, ancora molto artigianali, né? Nel loro, diciamo, nella loro operatività quotidiana, che invece anch'essi sono posti di fronte a delle sfide di innovazione e di innovarsi per restare, no, al passo con i tempi. Nel nostro libro io e Federico andiamo a raccontare uno di questi casi, per esempio intervistando Claudio Di Mario, il founding partner di ADL Consulting, che è una firma italiana nel settore, che ci ha raccontato proprio il loro metodo di digital lobbying, cioè anche lì come utilizzare le relazioni, no, il capitale relazionale in chiave innovativa, facendo leva addirittura sugli strumenti digitali di ultima generazione. Ecco, casi come questi dimostrano che qualsiasi settore si può innovare partendo dal capitale relazionale.
Ma ci sono dei casi dove invece ci si potrebbe giovare maggiormente del capitale relazionale, e ci sono invece magari dei casi dove ancora siamo indietro?
Beh, sicuramente, quindi ripercorrendo quello che dicevamo nella battuta precedente, sono convinto che qualsiasi organizzazione di qualsiasi dimensione, in qualsiasi settore può e deve no? Beneficiare di un approccio strategico al capitale relazionale per l'innovazione. Nel nostro libro noi lo diciamo chiaramente e per farlo ci riferiamo a dati e teorie internazionali, no? E ancora indietro sicuramente, e lo resterà sempre più, chi non investe nella formazione nei confronti di queste tematiche, chi non alza la testa con genuina curiosità per osservare i cambiamenti in atto nel mondo circostante e chi in definitiva, dal mio punto di vista, crede di poter restare rilevante da solo, no? Facendo tutto in house, come si suol dire, sì. Continuando a fare quello che ha sempre fatto come lo ha sempre fatto, no? La classica formula per andare a sbattere contro il muro. I libri di management sono pieni di casi di ex colossi che poi si sono avvitati su se stessi e semmai sono anche spariti dal mercato, no? Continuando a autocelebrarsi e guardare soltanto all'interno. Le funzioni di ricerca e sviluppo onnicomprensive alimentate soltanto da competenze interne non sono più utili e non sono più al passo con i tempi per affrontare questo tipo di mercato e di conseguenza l'open innovation resta l'unica chiave per innovare e per continuare a competere. Ecco, l'open innovation interpretata e alimentata dal capitale relazionale è alla base del concetto di innovationship, no? Che io e Federico abbiamo provato a teorizzare e tratteggiare nel testo.
Ma non è che questa innovazione digitale sempre più spinta che ci circonda, quasi ci assedia, potrebbe far pensare a piccolo e bello e quindi me la cavo anche da solo e potrebbe portare anche a una sorta di cortocircuito?
Sì, assolutamente sì, può ingenerare anche delle miopie manageriali e imprenditoriali di questo tipo, tuttavia un'osservazione anche soltanto di medio periodo ci fa vedere chiaramente come soggetti che cercano di innovare e stravolgere in alcuni casi interi settori, penso per esempio negli ultimi 10 anni al mondo dell'HR Tech, dell'Insure Tech, del FinTech, ma anche di altri settori, ultimo l'EdTech, quindi le tecnologie emergenti applicate all'education, sono tutti settori che sono stati popolati e impattati anche pesantemente in alcuni momenti da soggetti molto piccoli che hanno provato effettivamente a fare tutto da soli, no? E a stravolgere quel tipo di settore. Poi, osservando nell'arco di 5, 7, 10 anni, si vede chiaramente come chi è riuscito a rimanere rilevante sul mercato, semmai conquistando anche posizioni di leadership, sono proprio quelle ex startup che hanno poi collaborato anche con quelli che erano i competitor, no? Non a caso si parla oggi più che di competizione, di coopetizione. Questo mondo richiede coopetizione, quindi capacità di relazionarsi nel business anche con i propri competitor.
Benissimo. E allora, Open Innovation, corroborata dalla forza del capitale relazionale, all'interno di questo libro edito da Egea, Innovationship, abbiamo incontrato e intervistato uno degli autori, Benedetto Buono, l'altro è Federico Fratini. E allora, Benedetto Buono, ospite qui a Delionaire del Sando Vadivi, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano. Grazie mille Benedetto e buon weekend.
Grazie a voi, grazie alla community e a presto.
Grazie.
Stretch out on hats and wave your spine.
Lionel De Sando va di Vico dalle frequenze di Radio Atlanta Milano un venerdì 17, portatore però di grandi e bellissime situazioni e soprattutto qui da noi Radio Atlanta a Milano. Davide, Silvia, Mauro Magnitosi in regia. È il momento della tendenza del social shopping, che però è ovviamente porta anche molte truffe, quindi bisogna stare attenti, bisogna muoversi tra fiducia e molta attenzione. Per esempio i prodotti di bellezza, di design per la casa di alta moda, ma anche tazze termiche per bevande o capi d'intimo, sono tutte categorie che di recente possono vantare svariati prodotti dupe, cioè disponibili per i consumatori, ossia alternative economiche di prodotti di alta gamma piuttosto costosi, che promettono una resa finale e un utilizzo del tutto simile agli originali. Purtroppo ovviamente non è così. La maggior parte dei duplicati più comuni e conosciuti devono il proprio successo ai contenuti, ricordiamocelo, di influencer, come i brevi video di 60 secondi che poi diventano virali sulle piattaforme social media. Trustpilot, che è una piattaforma che non si fa prendere per il naso, ha voluto indagare dove quanti di questi prodotti dope vengono ricercati dai consumatori italiani, in particolare dagli appartenenti alla generazione Z e ai millennial. Lo studio ha rivelato, attenzione, che il 59% degli utenti ha acquistato un prodotto del genere dopo averlo visto dominare viralmente sui social media. La piattaforma social più popolare è ovviamente TikTok, con il 33% dei millennial della generazione Z che afferma di acquistare simili prodotti dopo averli visti apparire sulla loro pagina per te. Al secondo posto c'è Instagram, anche se il 57% dei consumatori italiani afferma di effettuare ricerche su specifici prodotti dope su Instagram. Però ci sono le truffe, bisogna constatarlo, Silvia. Quanto è la percentuale? È alta? Si sta alzando?
Sì, il 36% dei consumatori dichiara di essere stato truffato quando ha acquistato un dupe da brand o rivenditori noti, addirittura.
Chiediamo al nostro regista, ma è un rischio fare queste? Meglio comprare gli originali sempre?
Sempre.
Perché ti arriva invece di un videoregistratore, ti arriva un mattone.
Esatto, come una volta questo accadeva negli autogrill, no?
Negli autogrill.
E adesso invece è online, è anche certo. Più facile. Comunque il 30% dei consumatori italiani tende ad incolpare l'azienda che vende i prodotti, ma afferma che le piattaforme di social media non sono irreprensibili, direi molto meno che irreprensibili. Per colpa di chi? Secondo Trustpilot, ovvero la ricerca, il 27% dei consumatori italiani che hanno avuto esperienze di truffa incolpano la piattaforma di social media da cui hanno acquistato il prodotto e l'influencer che promuove il prodotto. 14%. Certo. Accidenti, è molto pericoloso.
Molto quindi. Pericoloso anche per la carriera degli influencer.
Esatto. Ragioni come scarsa qualità, 23%, articolo danneggiato, 22%, o articolo mai arrivato, 20%, sono in cima alla lista dei consumatori quando esprimono la propria delusione. Secondo me ci sono anche tanti prodotti che non sono assolutamente quello che poi ti arriva, cioè ti fanno vedere una roba, poi arriva tutt'altro.
Chiediamo al nostro Mario Magnitosi.
Sempre
che
Mauro Magnitosi.
Ultimamente gli sono arrivati gli scatoloni con roba che non c'entrava assolutamente niente, esatto, rispetto a quella che aveva chiesto. Una roba incredibile.
Comunque il 20% dei consumatori italiani dichiara di aver perso fiducia nella piattaforma di social media da cui ha acquistato il prodotto dopo essere stato truffato.
Per forza.
Ecco perché adesso Meta fa pagare l'abbonamento.
Esatto. Comunque sia, social. Nonostante questo, il 39% dei consumatori italiani concorda nell'affermare di utilizzare i social più spesso di prima quando si effettuano acquisti online. A maggior ragione è importante cercare sempre esperienze di cui ci si possa fidare. Guardare le recensioni online è uno dei modi più rapidi per raccogliere le informazioni. Il 74% dei consumatori italiani afferma di cercare spesso o molto spesso le recensioni delle aziende prima di acquistare online gli articoli desiderati. Lionel De Sando va di Vico dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Mi raccomando, le nostre pagine social, il nostro sito online.it con la pagina dove ci sono tutte le 141 puntate del nostro magnifico format e dove si può anche sfogliare il magazine curato da Silvia Antonini. E adesso abbiamo una nuova proposta musicale, ovviamente, e stiamo parlando di un'altra musica musicista molto particolare, molto strana, si chiama Emil Bach. Aveva pubblicato un album molto interessante un paio di anni fa dove raccontava di cose intangibili. Ecco, con questo Sun Tub che esce in questi giorni invece va sul più concreto, ma si tratta comunque di una musica art anche in questo caso, quindi piuttosto stravagante, potrebbe avere traiatorie che non vi attendete. Questa è Fleshless End. Ovviamente il vostro caro amico Davide Secchi, stordito, chiaramente errato il racconto della canzone, perché Emil Bach l'avevamo ascoltata subito dopo l'intervista che ci ha rilasciato Benedetto Buono, e invece subito dopo abbiamo sentito dei chiari riferimenti al soft rock, soft pop degli anni 70, soprattutto quello americano, con Ed Motta, un cantautore simpaticissimo che ha pubblicato un nuovo album, Behind the Tia Chronicles, e questa che abbiamo appena ascoltato è Safely For Ed Motta. E allora è tempo di sport. Io cosa stavo dicendo la scorsa settimana proprio su questi microfoni, proprio su questi schermi? È più importante, anzi lo chiedevo a tutti, è più importante il giocatore campione o la squadra che, diciamo così, lo ospita? E sta sempre più diventando fondamentale il giocatore. È chiaro che i casi ultra limite, come quelli dei due giocatori che più hanno spostato, non solo in campo, non solo nei conti in banca, ma anche nell'immaginario collettivo, ossia Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ci hanno fatto capire con i loro trasferimenti da pensione, sostanzialmente, andiamo a prenderci una lauta pensione, dove tra l'altro segnano comunque caterve di gol, ossia in Arabia Cristiano e in America Lionel Messi. I riscontri social, che sono quelli fondamentali, che poi portano anche alla monetizzazione molto forte, dicono che i campioni sono sempre più importanti. Chi c'è dietro il trasferimento di Lionel Messi nella squadra americana dell'Inter Miami? C'è il prototipo del calciatore industria, ossia il mitico David Beckham. E guarda un po', A ottobre Netflix ha mandato in onda la serie in 4 puntate che racconta le vicende di David Beckham. Una serie fatta benissimo, me la sono gustata subito, non so tu Silvia se l'abbia vista.
Non ancora,
però
la
merita, perché è veramente incredibile. E Comscore ci fa omaggio di questa fantastica analisi su quello che è, sui numeri partoriti, diciamo così, fuoriusciti, scaturiti da questo progetto media. La miniserie appunto racconta la storia del calciatore inglese, della sua carriera in campo nei vari club internazionali, arricchita da interviste alla sua famiglia, ai suoi amici e alle principali personalità del mondo del calcio. Un lancio molto importante per Netflix, che ha avuto infatti dei bellissimi riscontri, ha totalizzato il 44% dell'engagement settimanale totale dei contenuti social menzionanti la piattaforma di streaming, e relativi proprio alla docuserie 12,8 milioni di interazioni su un totale di 29,3. Per avere un paragone più diretto, Beckham ha generato un engagement più di 6 volte maggiore a quello della docuserie sui nobili britannici Harry e Meghan. Tu l'hai vista Harry e Meghan?
Sì, ma era abbastanza noiosa.
Sì?
Ma sì, alla fine sì. Cioè c'era questa, non so, io ho avuto la sensazione proprio di una... di una celebrazione, di una non lo so, era, non lo so, l'ho trovata noiosa, non ingaggiante personalmente.
Adesso stiamo
forse semplicemente perché Meghan non gode di ottima stampa.
E allora quindi ti fai traviare dall'opinione collettiva?
No, allora mi riferisco al fatto che
stiamo parlando dei tuoi gusti, di
certo,
quello che...
parlo dei miei gusti. Parlo dei miei gusti e dico, a me personalmente, intanto non ho visto ancora Becca, ma tutti mi hanno parlato molto bene, lo guarderò. Quindi se devo fare un paragone ti dico che personalmente non posso fare un paragone, dico che Harry e Meghan mi hanno entusiasmato relativamente poco. Dopodiché è anche vero che Meghan gode di cattiva stampa e quindi io come spettatrice tout court sono sicuramente diciamo condizionata.
Addirittura suggestionata,
certo.
Clamoroso.
Ma certo, ovvio, perché questi sono personaggi che tu guardi solo ed esclusivamente attraverso l'occhio della comunicazione che li circonda, è chiaro.
Pensate che comunque durante il primo mese di uscita del documentario Beckham, e vi consiglio ancora di andare a gustarvelo, tra l'altro con Victoria, la moglie, la Spice Girl, che è simpaticissima, veramente in gamba, i contenuti social su Beckham hanno raggiunto il livello record di interazione di 46 milioni. Attenzione, è un'impennata che praticamente supera il picco precedente raggiunto, guarda un po', nel luglio di quest'anno, quando il signor Messi si trasferiva appunto all'Inter Miami, il club di cui Beckham è presidente. Sembra il master of puppets il signor Beckham, praticamente ce li ha tutti in mano. Un effetto che ha anche rafforzato l'engagement social, guardate un po', dei vari club in cui ha giocato l'ex centrocampista britannico. Sentite. Nel mese di ottobre il Manchester United ha guadagnato 3,3 milioni di interazioni, seguito dal Real Madrid e PSG con circa 1 milione, l'AC Milan con 379 mila interazioni e infine LA Galaxy con 218 mila. Insomma, tutte le squadre in cui Beckham ha militato è andate a riscoprirle appunto in tutta la loro aneddotistica sulla serie. Un momento della serie diventato virale vede Victoria Beckham affermare di essere cresciuta in una famiglia di classe operaia. Attenzione, perché è un'affermazione che viene contrastata in maniera comica dallo stesso marito, che ricorda come la Victoria venisse accompagnata a scuola con la Rolls Royce.
Molto operaia la Rolls Royce.
Esatto, l'iconica clip.
Forse era l'autista.
Esatto, l'iconica clip, può darsi, ha ottenuto 12 milioni di visualizzazioni sul canale TikTok di Netflix e ha generato diversi meme, tra cui un post di Ryanair che ha ottenuto oltre 360 mila visualizzazioni sulla stessa piattaforma. Beckham, ricordiamoci, che ha lasciato il calcio 10 anni fa. Leonardo Sandova di Vico, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, Davide e Silvia, Mauro Magnitosi vi salutano, vi augurano un fantastico weekend e naturalmente lo fanno attraverso un disco che piacerà tantissimo a Mauro Magnitosi. Anche in questo caso abbiamo delle impronte disco, della musica anni 70 che viene rievocata, riarrangiata, rimodernata, però il sapore è quello, Silvia. Loro sono i Quantic, Dancing While Falling, e l'album che ospita questa Where the Flowers Grow. Quantic. Ciao Silvia.
Ciao Davide.
Ciao a tutti.